in condizioni abbastanza gravi, hanno identificato molto probabilmente due attentatori e uno è stato identificato quasi 100%, oggi hanno tracciato le sue riprese fatte presso le telecamere di sicurezza che ci sono in zona. È un cittadino turco, uno studente universitario che ha credo 22 anni e secondo le dichiarazioni della mamma era partito per l'estero 9 mesi fa ed è rientrato e poi non si sapeva molto di lui. E la cosa interessante è che secondo alcuni giornali questa persona si è trovata con altri conoscenti molto probabilmente per organizzare l'attentato presso un locale dove c'era passato, dove aveva frequentato anche l'attentatore che si è fatto esplodere durante l'ultimo comizio elettorale del Partito Democratico dei Popoli a Diyarbakir poco prima delle elezioni del 7 giugno. Quindi è ormai sempre più evidente che l'ISIS si organizza in Turchia, coinvolge anche i cittadini della Repubblica di Turchia e ha ormai delle postazioni fisse, associazioni oppure diversi gruppi che raccoglie giovani e li manda sia in Siria e li manda sia per organizzare anche degli attentati in Turchia. In effetti quello di Suruç non è la prima volta, c'era stato quasi 3 anni fa a Reyhan, sempre in confine con la Siria, causando una quarantina di morti, oppure lo scontro con le forze dell'ordine della città di Nide, è proprio stavolta non un attentato ma proprio uno scontro. E poi l'ultima notizia è quella di ieri, che è da un piccolo paesino oltre confine in Siria, in altezza Kilis, sparano i militanti dell'ISIS e uccidono un ufficiale e feriscono due soldati. E dopodiché, verso le prime ore di oggi, circa le 4 di mattina, secondo la dichiarazione del primo ministro, 4, se non mi sbaglio, aerei F-36 sono partiti, hanno bombardato oltre confine 4 postazioni dell'ISIS, 2 sono caserme, 2 sono punti di ritrovo. E questa è la dichiarazione ufficiale del primo ministro di stamattina, alle prime ore di stamattina. Alcune agenzie parlano di un'operazione già avviata oltre confine, alcune dicono che dopo il bombardamento non si è ottenuto niente, in realtà erano delle postazioni vuote, era giusto per far vedere un po' di mossa. Alcune dicono che durante proprio il bombardamento hanno ucciso una sessantina di militanti dell'ISIS. Comunque, al di là di questo atto che è durato tipo 14 minuti, una cosa del genere, e hanno buttato 5 bombe, proprio numero specifico dichiarato dal primo ministro, c'è stata una novità interessante che dopo la telefonata con Barack Obama, il Presidente della Repubblica, queste due hanno preso la decisione di autorizzare le forze NATO per le partenze aeree dalla base militare di Incirlik, che sarebbe la base militare NATO più grande del Medio Oriente, che è presente in confine quasi a Hatay praticamente, quasi in confine con la Siria. È una base militare ovviamente utilizzata 100% dai paesi NATO e ovviamente dall'America. Prego.
E finora la Turchia non aveva autorizzato i raid da questa base o dal suo territorio?
Ufficialmente no, anche se faceva parte dell'Alleanza 40 che da quasi un anno bombarda il nord della Siria per distruggere le postazioni ISIS. Ufficialmente no, però come ben sapete si scoprono come gli aerei di tortura della CIA, si scoprono certe notizie dopo un po' di anni anche, però adesso ufficialmente ha autorizzato l'utilizzo di questa zona. In cambio sembra che Erdogan abbia ottenuto questo suo famoso desiderio di creare una zona cuscinetto. E due giorni fa, di sera, dopo una riunione straordinaria, il vice primo ministro Bülent Arınç della Repubblica di Turchia ha detto che nella vertice che hanno avuto tra i ministri e esponenti dell'esercito hanno deciso di creare una zona lungo confine piena, ricca di postazioni e di zone sicure. Cosa sarebbe? La costruzione di due muri, uno tra l'altro, tra uno all'altro ci sarà una strada, stile tipo in Germania dell'Est, no? Un muro, una via e un altro muro, e dentro questo, su questa via circoleranno i mezzi dell'esercito e diverse postazioni in cui ci saranno i carri armati, eccetera, eccetera. E poi ci sarà una sorveglianza di elicotteri 24 ore su 24. Tanto sono quasi due settimane che c'è uno spostamento molto molto forte dei mezzi dell'esercito verso confine. Si erano già schierati carri armati verso Rojava, però ultimamente la quantità anche dei soldati è aumentata notevolmente. Quindi sembra che, non sembra, anzi, con la dichiarazione di Arınç si capisce che presto si inizierà a costruire questa zona tipo cuscinetto, non è esattamente, però comunque è quella di bloccare il confine molto notevolmente. Ed in cambio sembra che il Presidente della Repubblica abbia dato in concessione la base in Incirlik per gli aerei americani.
Capito. E per quanto riguarda i curdi, in questi giorni ci sono state tante manifestazioni su tutto il territorio turco, poi è arrivata questa rivendicazione del PKK, della uccisione di due poliziotti turchi accusati di collusione con l'ISIS, e comunque per sanzionare, credo, fosse proprio la complicità tra certi pezzi della Turchia e l'ISIS. E poi domenica ci sarà una grossa mobilitazione di nuovo del partito filo curdo, se non
esatto,
sbaglio.
Esatto, dopo poche ore che hanno trovato i corpi morti dei poliziotti, e presso l'agenzia di notizie France News e PKK hanno rilasciato questa dichiarazione molto breve, molto netta, che era appunto un atto di rivendicazione, e ritenevano che questi due poliziotti fossero legati all'ISIS e quindi era una risposta alla strage di Suruc. Circolato un altro comunicato dove PKK dichiarano quasi ufficialmente che la tregua è finita. Questa, onestamente, devo dire che non è la prima volta che leggo un comunicato del genere, perché considerando che le trattative, i negoziati, chiamiamo come vogliamo, il dialogo con Öcalan, che è il leader storico del partito dei lavoratori del Kurdistan, è in una situazione ferma. Quindi poco prima delle elezioni si era arrivata a una dichiarazione letta ufficialmente tra alcuni esponenti del governo e alcuni parlamentari dell'EDP. Poi durante la propaganda elettorale e dopo il governo ha smentito, il Presidente della Repubblica ha definito totalmente sbagliato quell'atto, quindi il dialogo è fermo. Sia prima, sia durante quel periodo, sia dopo, i PKK hanno dichiarato diverse volte che questa non era la modalità per poter mantenere la tregua, e per loro non, una pace unilaterale non si poteva portare avanti. Tuttavia, io ho detto che non è la prima volta che sento e leggo un comunicato del genere, tuttavia un atto del genere, come quello di entrare a casa di due poliziotti uccidere e dopo poche ore rivendicarsi di questo, non si vedeva da parecchio tempo. Quindi è un momento di grande c'è bisogno di grande chiarimento, e la manifestazione di domenica ha un suo significato importante, perché subito dopo la diffusione della notizia il co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, Selahattin Demirtas, ha detto che un atto del genere, con le sue parole ha detto così, pulire il sangue con sangue non è giusto. Quindi, e poi considerando che qualche giorno prima in un canale televisivo aveva invitato lui a lasciare le armi, a deporre le armi, a PKK, comunque dicendo che non sarebbe lui in grado di chiedere una cosa del genere, ma Öcalan anche dovrebbe fare, però se si vuole lui sarebbe disposto a fare una dichiarazione del genere, e crea una situazione abbastanza complessa, quindi dobbiamo l'EDP a fare dei passi che appunto prende una posizione rispetto alle azioni del PKK, e dall'altra parte vediamo il PKK a cambiare un po' la sua posizione in questi due anni, e poi ci sarà questa grande manifestazione di domenica che con il titolo "Qualsiasi sia il motivo, chiediamo la pace", che parte dalla sede centrale a Istanbul del canale statale televisivo TRT, e dovrebbe andare fino a Aksaray, che è un quartiere popolare quasi 5 km distante da quel punto. Si aspetta un corteo molto lungo, perché già durante i funerali dei ragazzi uccisi e le proteste della stessa sera si è vista una massa molto grande scendere in piazza, soprattutto a Istanbul, stiamo parlando di più di 10.000 persone che sono organizzate in poche ore, e quindi questa domenica avrà un significato abbastanza importante, considerando tutti questi parametri di questo periodo.
Certo. Ti chiedo ancora una cosa, se hai informazioni sulla situazione a Suruç e anche a Kobane. Tra l'altro ho letto, manca ancora un po' comunque, di questo appello per il 15 settembre a una discesa di solidali attivisti da tutta Europa, insomma, per portare solidarietà a Kobane.
Sì, giusto, è prevista questa cosa. E a Suruç niente, i primi giorni c'era abbastanza confusione, e già il primo giorno, il giorno dell'attentato, c'è stato uno scontro tra la polizia e le persone che cercavano di soccorrere le persone vittime della strage. I giorni successivi ci sono stati dei piccoli presidi, delle piccole manifestazioni, la polizia non ha permesso. Due giorni dopo, quando il primo ministro ha deciso di visitare la città, il prefetto per più di 4 ore e mezza ha impedito qualsiasi manifestazione politica, e riunione all'aperto, eccetera. E poi per il momento non c'è un'atmosfera straordinaria. I corpi delle persone morte sono stati mandati nei loro paesi di origine e nelle loro città di origine, e a Suruç adesso la situazione è calma. Sembra che nei mesi successivi però ci sarà un ritorno collettivo, con l'intento di passare di nuovo, andare verso Kobane, perché i genitori, gli amici delle vittime hanno promesso che faranno di tutto per realizzare il loro sogno. Addirittura i parlamentari del partito centrosinistra GHP, dopo che hanno visitato il giorno dopo Suruç, hanno detto che loro promettono la costruzione di una biblioteca a Kobane, come i ragazzi avrebbero voluto fare. A Kobane lo stesso giorno ci sono state due esplosioni, uno ha causato la morte di due difensori della YPG e YPG, e altro invece non ha causato morti, però si è esploso. E come si sa, gli scontri si sono spostati più che altro da quasi un mese verso l'altra parte, verso la parte orientale di Rojava, e la situazione potrei dire che attualmente è così.
Capito. Va bene, Murat, grazie per tutti questi aggiornamenti. Noi ovviamente continueremo a seguire tutta questa drammatica situazione e la lotta dei compagni curdi. Se non hai altro da aggiungere...
No, così va bene.
Ci aggiorniamo.
Grazie, buona giornata.
A presto, grazie.
A presto, ciao.